Stiamo celebrando una liturgia solenne a Cristo Re, questo è il luogo dove ci troviamo, appunto, che è l'ultima tappa del nostro cammino cristiano ed è per noi la prima tappa del nuovo cammino, dell'itinerario di Avvento. E in questo incrocio tra la morte di Cristo e l'apertura dell'attesa della sua venuta, perché l'Avvento è questo in realtà, si gioca tutto l'incrocio dell'evento cristiano. Il cammino cristiano si ancora appunto in questo evento, la Pasqua di Cristo, il passaggio di Gesù in mezzo a noi. E questa è la prima dimensione della fede cristiana, del viaggio cristiano. Cristo è colui che è venuto. Se noi perdessimo questa memoria della croce di Cristo, del fatto appunto del suo passaggio, non ci sarebbe più cristianesimo. Fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti, è salito al cielo, siede a destra del Padre. Quindi il viaggio cristiano si ancora su questo evento, il Signore è venuto. E d'altra parte è un'esperienza viva di comunione con la presenza viva di Cristo. Cristo è colui che viene, che si rende presente in mezzo ai Suoi, nella sua Chiesa, e ci conduce nei sentieri del tempo attraverso la storia, con la forza del battesimo e della santificazione. E questa è la terza dimensione dell'esperienza cristiana, del viaggio cristiano. L'esperienza cristiana è tutta tesa verso il suo termine, perché Cristo è colui che verrà a giudicare i vivi e i morti. È colui che mette nel nostro cuore la speranza della resurrezione dei morti e della vita eterna. Quindi il viaggio della fede, vedete noi poveretti, presi nelle nostre cose di oggi, in realtà siamo coinvolti in questa storia eterna, che avvolge il tempo, del passato, del presente, del futuro, no? E il fatto appunto che tutto l'Avvento sia tutto orientato verso le cose ultime, cioè l'Avvento non è la preparazione del Natale, virgolette. L'Avvento, come dice la parola, è la preparazione alla venuta escatologica, definitiva, al ritorno di Gesù, alla salvezza finale. E per questo l'Avvento è tutto dominato dall'attesa, dal grido cristiano: Maranatà, vieni Signore Gesù. E io vorrei e vorremmo che questo itinerario elaborasse proprio questa prospettiva, dalla quale vedrete in qualche maniera può addirittura risultare tutto ribaltato la nostra maniera di raccontare Gesù, di pensarlo anche, perché bisogna scavare a fondo in questo aspetto sorprendente, no? Prepararci al Natale mettendoci in attesa della fine del mondo, delle cose ultime. Questa è una prospettiva che noi sentiamo poco, per la verità, cogliamo poco. E perché? Ecco, questo è un po' un anticipo di tutto il succo di questo discorso. Noi concepiamo poco il Natale come prospettiva escatologica finale del ritorno di Cristo a salvare tutti gli uomini e la storia degli uomini, perché la nostra concezione della storia, come un viaggio che ha un piano, la cui fine è un compimento, è fragile. Perché per una serie di motivi sui quali più volte ci siamo fermati, la secolarizzazione, la caduta delle speranze, il soggetto debole, l'epoca che viviamo appunto, in realtà ci fa vivere il viaggio nella storia come rattrappiti sul presente, senza escatologia, senza una visione del compimento della storia. E questo per noi è legato al fatto che abbiamo poca fede nel piano di Dio, che è la salvezza del mondo e della nostra storia, piano che ha al centro la venuta di Gesù tra noi, perché in questo piano Gesù è venuto appunto a porre le basi di questo piano ed è risorto perché deve lavorare, sta lavorando il risorto per portare a termine questo piano, egli ritornerà, vittorioso quando l'opera sarà compiuta. Se noi non abbiamo, come non abbiamo, non avendo appunto questa concezione della storia, non essendo il nostro animo teso verso l'attesa della fine del compimento, avendo dimenticato il piano di Dio di portare a casa la storia degli uomini, cosa succede? Succede che la vicenda di Gesù, o l'incarnazione, o il Natale, che dir si voglia, perché per noi poi si risolve lì, invece di essere un nodo centrale di questa architettura del piano storico della salvezza, della rivelazione di Dio, scivola in una ricorrenza, appunto. E ovviamente, necessariamente, la festa di Natale si risolve in una ricorrenza esteriore, folcloristica, sentimentale, dai sentimenti fradici, molli, impotenti, non storici, appunto. Cioè, non so se... magari detto così è già un po' tutto un po' difficile, ma vedrete che nell'itinerario si chiarisce quest'idea forte. Perché il Natale, quando arriva al di là di due sentimentucci, non ci procura niente. Perché non entra come elemento di questa avventura storica, di cui esso dovrebbe suscitare l'entusiasmo, l'attesa, la forza, la responsabilità, la drammatica responsabilità per questa storia. Oppure, da parte di qualche persona pia che vuole evitare che sfugga nel folcloristico, il Natale viene trasformato in una sorta di evento magico, miracolistico, mitologico, di una divinità che si fa umana e suscita appunto questo senso del magico, del miracoloso. Vedete che qua dentro, nella maniera di gestire l'avvento, di incominciare a raccontare la storia di Gesù, di prepararci al Natale, di vivere il Natale, ci sono due partenze, se si può dire così, diverse. Si può andare là appunto aspettare di festeggiare il bambino e dopo puff, no. O si può partire con questo slancio storico incredibile che arriva fino alla fine, e allora è chiaro che il Natale è sostenuto da questa tensione escatologica, sentirete molte volte questa parola, del compimento appunto, della risoluzione della storia, no? Questo quindi coinvolge tutto il nostro modo di concepire la vicenda di Gesù, o se volete, per tradurlo più praticamente, questo coinvolge tutto il nostro di raccontare la faccenda di Gesù, la storia di Gesù. E difatti l'inclinazione dell'avvento, la partenza dell'anno liturgico è quella di ricominciare a raccontare la storia di Gesù, no? La sua attesa, poi la sua nascita, poi diventa grande, poi lo vediamo predicare, poi viene la passione, poi viene la morte e la resurrezione, no? Quindi in realtà l'anno liturgico è proprio predisposto perché dentro noi camminiamo raccontando la storia di Gesù. Però appunto bisogna vedere come si racconta. E adesso vi dico un po' il cambiamento che suggeriamo, che del resto in tutti questi anni ha operato nella maniera di predicare. Ma quest'anno lo vogliamo esplicitare, questo rapporto tra l'escatologia e l'incarnazione, anche se poi non ci arriveremo, ci fermeremo solo a questo elemento forte dell'annuncio cristiano che parte, non raccontando la storia del bambino, ma parte annunciando che il risorto ritorna. Dice, beh, si può partire di qua o di là. No, no, cambia molto, perché questo è coerente con tutto un sistema di concezione della storia, di presenza del cristianesimo nella storia. Vi faccio l'esempio. Una volta noi raccontavamo in un certo modo, quando tutti credevamo in Dio, e c'era una concezione provvidenzialistica della storia, cristiana della storia, cioè era ammesso da tutti noi, era spontaneo per tutti noi ammettere che c'è Dio, che ha creato l'uomo, che ha messo in piedi una storia della salvezza, che ha mandato Gesù a redimerci ai peccati e ci porterà in paradiso. Quando questa visione, diciamo così, era scontata, era spontaneo partire per il nostro catechismo, per la nostra sensibilità, per tutti noi, per la nostra predicazione. Era spontaneo partire da Dio che manda suo figlio nel mondo e partire subito da questa prospettiva che il Verbo si fa carne, oh, assume il volto di un bambino adorabile e dopo il lungo periodo della vita nascosta annuncia la verità divina e la dimostra. Dimostra la verità del suo divino insegnamento con i suoi miracoli, fino al miracolo ultimo della resurrezione e ascensione in cielo. Ebbene, questo racconto non è che, appunto, ci mancherebbe altro, è il racconto della fede cristiana e di fatto lo si è fatto poi così. Se voi prendete i concili, la prospettiva è questa. Quando enunciano la verità di Gesù, dicono sta cosa qui. Ma quando tu oggi la racconti di nuovo così, non funziona più, è più difficile, è molto più difficile. Perché? Perché non è più scontata neanche la credenza in Dio tra noi. E soprattutto non è assolutamente scontata la concezione cristiana provvidenziale della storia. E si fa sempre più vivo nell'uomo moderno, ma ormai un secolo e mezzo appunto, che gli uomini di cultura pongono questi problemi, adesso sono arrivati anche a noi. Pongono una questione sul rapporto che c'è tra quell'uomo storico Gesù di Nazareth, perché quando noi diciamo Gesù Cristo diciamo due cose, diciamo un personaggio della storia, oggetto di racconto e di verifica, il Gesù storico appunto, e il Cristo della fede, cioè personaggio divino, oggetto di culto, il figlio di Dio, Verbo incarnato. Allora, oggi noi non possiamo dare come scontato la dottrina cristiana sul Verbo incarnato, che rischia di apparire appunto un'ideologia, hai capito? È difficile render conto della fede partendo a dirlo così, dice vabbè per te. Si deve ripartire dal racconto su Gesù. E adesso non voglio dilungarmi, ma voi vi sarete accorti in questi anni che tutto il discorso su Cristo parte continuamente dal basso, come fanno i Vangeli del resto. Si deve ripartire dal sorgere, dal nascere della pretesa cristiana, dell'annuncio cristiano, da come del resto è partito il fenomeno di Cristo e del cristianesimo. Gesù non è entrato nella storia col Natale. Il Natale è nato qualche secolo già dell'era cristiana, come festa che si è sostituita al Dio Sole, no? È nato come devozione all'infanzia di Gesù. Non è appunto che Gesù è entrato nella storia, nel discorso degli uomini quando è nato. Nessuno sapeva che era nato quando era nato. Egli è entrato nella storia quando si è diffuso il rumore sorto attorno a lui che era risorto. Quando la notizia la diceria a qualcuno, poi dice già, come riconoscono i Vangeli, c'è la diceria che la tomba è vuota. No, e che lui è risorto. Allora Gesù entra nella storia quando entra questo rumore e questo rumore suscita la fede che cambia la storia, che fa nascere i cristiani appunto. Cioè Gesù è stato annunciato come risorto e Signore prima di mettere il suo personaggio in un racconto ordinato e di definire alla fine l'identità misteriosa della sua persona. Cioè qualcuno annunciava che era risorto, ma allora dice, ma questo qui chi era? Come è morto? Allora sono nati i racconti sulle passioni. Ma perché è stato ucciso il processo? Ma cosa ha fatto per arrivare lì? Cosa diceva? Cosa faceva? E sono nati i racconti, le parabole, i gesti di Gesù. E poi più tardi ancora, al modo di un Midrash, si è ripensato alla sua infanzia. E più radicalmente ancora quando si è risaliti alla preesistenza di Gesù, il Verbo che si è fatto carne. È così che si sviluppa il discorso cristiano. E se noi non lo recuperiamo oggi, rischiamo di restare lì con qualche mito. E ripartire appunto da come parte il discorso cristiano. Siamo costretti a fare così da una cultura che ci sta chiedendo, ma è credibile sta roba qui? È un render conto della fede, a partire proprio da come essa è partita. Tutta la faccenda di Gesù è cominciata con un rumore che si è diffuso attorno a lui. Il rumore suonava così: colui che voi avete condannato a morte, Dio lo ha risuscitato. Rumore mescolato tra l'altro da discussioni, interrogativi, sospetti, contrasti, che ha preso la consistenza quando fu rilanciato dall'annuncio di coloro che credevano in lui, dai cristiani appunto. No? E la storia di questo rumore, partiamo da qui stasera, ci fermiamo qui, poi andremo avanti mano a mano a dire che cosa, come mai questo rumore è stato accettato. Cos'è che ha prospettato agli uomini per essere creduto e non detto, vabbè, è capitato un miracoletto a uno, se è capitato, io non ci credo di sicuro. Senza controlli su una roba così, giocare tutto il senso della verità della vita. Perché è entrato, appunto? Perché è entrato in un'attesa storica, perché è entrato in una concezione della storia che Dio aveva lavorato. Perché è entrato appunto nell'attesa di chi nella resurrezione intuiva il segno della verità del progetto di Dio, secondo le scritture, eccetera, eccetera. Ma vedremo, vedremo, ma mi pare un giro, così magari non semplicissimo, che non fa subito applicazioni, ma interessante per risistemare i nostri occhiali in questa partenza del racconto sulla vita di Gesù. Magari poi gli altri brani sul processo, la passione, resurrezione, lungo l'anno liturgico li recuperiamo, non è che facciamo tutto il discorso sull'identità di Gesù nell'Avvento. Apriamo solo questa prospettiva dell'insistenza dell'Avvento sul futuro, sul ritornerà, come punto di partenza decisivo per ascoltare come credibile il racconto di Gesù, o su Gesù. Allora, la storia di questo rumore da cui nasce la faccenda Gesù è tutta documentata nei Vangeli e negli Atti. E io adesso ve la riassumo un po', ma voi ricostruirete subito, ascoltando queste mie battute, ricostruirete tutti i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Dunque, quando parte il rumore, il processo fatto a Gesù era avvenuto da alcune settimane. E sappiamo com'è andata: la gente, le folle che aveva sedotto, avevano assistito alla sua condanna senza ribellarsi, senza battere ciglio. Come fa in genere la folla? Vede tutto, basta che abbia la sua pagnotta, i profeti passano, muoiono, rinascono. I suoi seguaci, lo sappiamo, si nascondevano e tacevano. Quindi apparentemente era tutto finito, felicemente concluso, soprattutto per i responsabili che avevano avuto sta rogna tra i piedi. E poi a un certo punto alcuni iniziati, quelli un po' più addentro, quelli un po' più vicini, erano venuti a conoscenza di strani rumori. È il tono dei Vangeli, non è che sto raccontando io le cose. Delle donne, soprattutto delle donne, e alcuni discepoli avevano trovato la tomba vuota e avevano visto degli angeli che avevano loro annunciato che Gesù era risorto. Risorto vuol dire che era tornato alla vita, no? Poi cosa volesse dire, discutevano molto, no? Mangiato, non l'ho riconosciuto, è andato via, è apparso, è scomparso. Alcuni affermavano addirittura di averlo incontrato e riconosciuto. Questi sono tutti temi che poi il racconto ordinato dalla vita di Gesù dovrà render conto: il tema della tomba vuota, il tema delle apparizioni, che fanno parte di questa testimonianza, appunto, no? Ma che va analizzata. Questi rumori sommessi in realtà non erano molto creduti, suscitavano generalmente incredulità nei gruppi di discepoli e nella gente non erano penetrati per niente. Ora, un mattino cosa succede? Un mattino una folla di giudei devoti che sono venuti a Gerusalemme per la Pasqua, per la Pentecoste, scusate, per la festa della Pentecoste, questo mattino la notizia della resurrezione esplode in pieno giorno come un terremoto. Questo è il dato. E la notizia viene annunciata dai discepoli con una sicurezza tranquilla, come un evento inaspettato, di cui essi erano testimoni. La notizia si diffonde come una fiamma, ricordate i simboli di questo racconto, no? La città si riempie di mille rumori in tutte le lingue. La gente si raggruppa, la folla si accalca attorno ai discepoli, ascoltano la predicazione di Pietro. Recupereremo forse questi discorsi di Pietro, che dicono proprio questo, no? Colui che è stato potente in parole e opere, che voi avete crocifisso, Cristo lo ha risuscitato, ci manda il suo spirito, eccetera. Ascoltano la predicazione di Pietro, queste folle, e si lasciano convincere, subito, senza apparentemente esigere prove, supplementi di informazione. Fanno pubblicamente penitenza dei peccati e chiedono il battesimo. Mi sto riassumendo Atti 2, no? Capitolo secondo degli Atti. Questo rumore non tarda ad essere recepito come minaccioso dalle autorità che avevano fatto il processo a Gesù. E allora prima arrestano gli apostoli, li puniscono, proibiscono loro di parlare nel nome di Gesù. Però sono frenati dal fatto che il popolo ha un certo favore per gli apostoli. Quando però l'opinione pubblica si ribalta, e si ribalta, che qui sarebbe interessante, nel momento in cui alcuni discepoli mettono in discussione le leggi e le antiche prescrizioni. Attenti, se avete qualche ruolo nella religione, toccate pure tutte le idee di Dio, della Trinità, ma non toccate gli usi e le tradizioni di certe persone, capito? Quelle valgono più di Dio, molto più di Dio. E difatti, quando l'opinione pubblica si ribalta, si scatena la persecuzione, alcuni vengono uccisi e le loro comunità si disperdono. Atti 6, 8, compreso il capitolo 7, la storia di Stefano, eccetera, eccetera. Ma il rumore non si ferma, in altri luoghi, in Samaria prima e poi su Antiochia, di casa in casa, di città in città, poi su fino appunto nelle sinagoghe, nelle piazze, da una contrada dell'impero all'altro, il rumore non cessa di diffondersi, di allargarsi. La parola di Dio cresceva e si diffondeva, dicono gli Atti. E dappertutto succede pressappoco la stessa cosa. Essa produce scombussolamenti. In una famosa città, degli emissari del Sinedrio mettono la colonia giudaica contro Paolo, che è accusato di sovvertire la religione degli antichi. E la popolazione pagana è citata dai commercianti. Ricordate, a Efeso sono successe queste cose, la grande città. Scende sulle strade in sommossa per difendere le sue divinità. Tutti accenni interessanti, i commercianti, la religiosità tradizionale, che sono sempre uniti, no? Queste robe qui, sempre, non toccateli. Le autorità locali, sia politiche sia religiose, intervengono per ristabilire l'ordine pubblico, che è il loro mestiere, rinforzando però la notorietà della predicazione cristiana. Questo rumore di questi eventi lontani arriva fino a Gerusalemme, dove invece alcuni illustri cristiani vivono in parallelo, a fianco dell'autorità del giudaismo, frequentano ancora il Tempio, sono ancora immersi nella religione giudaica, i cristiani di Gerusalemme. Paolo decide, alla fine, dopo essere venuto più volte, una prima volta subito a Antiochia, ma qui alla fine viene a difendersi dalle accuse mosse contro di lui e si trova a Gerusalemme di fronte a una folla ostile, scatenata, che non vuole sentire ragioni. Sto commentando gli ultimi capitoli degli Atti. Il rumore ha raggiunto il suo parossismo, scatena di nuovo, in maniera rovesciata, l'uragano di Pentecoste. Come Gesù 30 anni prima, Paolo è trascinato davanti al Sinedrio, al procuratore romano, al tetrarca, ma lui si appella a Cesare. E il rumore, al suo seguito, attraversa il mare e arriva a Roma. L'affare Gesù ridiviene un affare di Stato e non smetterà più di esserlo. Quindi questo, visto appunto dal punto di vista di come è nato il cristianesimo, è nato così, da questa notizia discutibile, discussa, che ha urtato la religione, la situazione di allora, gli interessi, un sacco di interessi, che si è elaborata con fatica. Ma questo rumore, questa è la domanda con cui chiudiamo questo e apriamo questo itinerario, che credito poteva avere? Come poteva essere controllato? Perché fu creduto così facilmente? La risposta che diamo noi è la testimonianza degli apostoli, capito? Ovviamente, c'era la testimonianza degli apostoli. Essi annunciavano la notizia affermando che Gesù si era manifestato a loro dopo la sua morte. E molto presto avevano anche compilato un elenco delle apparizioni che faceva parte della predicazione. Questo argomento certo è serio, anzi bisognerà scavare lì, nel momento in cui si elabora l'annuncio della resurrezione, bisogna scavare nella qualità della testimonianza apostolica. E tuttavia non basta garantire il controllo della fonte. A parte il fatto che la maggioranza dei predicatori, compreso Paolo, che avevano preso il testimone dagli apostoli, parlavano delle apparizioni per sentito dire, a parte questo. Ma la domanda è che una notizia così straordinaria richiedeva un'estrema riserva, ragionevolmente. E invece, questa è una cosa che meraviglia uno che va a leggere queste cose qui. Non si vede che gli ascoltatori degli apostoli e degli altri predicatori abbiano fatto grosse difficoltà a accettarla, se non a Atene. No. Vi faccio un esempio. Le discussioni sul mangiare il sangue degli animali soffocati o la discussione sulla circoncisione è molto più acuta ed è molto più testimoniata e ha piantato in piedi un sacco di casini, molto di più che questa questione della resurrezione. Cioè è piena appunto la discussione tra i primi cristiani e tutti i viaggi di Paolo vedono questo conflitto con i cristiani ellenistici e i cristiani giudaizzanti su queste questioni delle osservanze giudaiche e invece non c'è in pratica segno di discussione sulla resurrezione. Allora si deve ammettere che il rumore si è propagato senza essere controllato, come una comoda favola, come un fatto miracoloso riguardante un fatto singolare e passato, il fatto del ritorno di Gesù alla vita. O bisogna invece comprendere che quell'annuncio incontra una grande attesa, una grande speranza. Se volete, che quell'annuncio è esattamente la verità di tutta la rivelazione, no? Di tutto ciò che Dio ha detto, appunto, e suggerisce all'animo dell'uomo che lo ascolta, di cui la Bibbia è testimonianza. Bisogna comprendere che quell'annuncio incontra l'attesa niente meno che della nostra salvezza, della resurrezione generale dei morti, del compimento della storia, di cui la resurrezione di Gesù è primizia in attesa della sua venuta. Ecco, questa è la prospettiva dalla quale vorremmo partire, cioè dall'attesa della salvezza, del compimento della nostra vita e della storia, riceve credibilità la notizia della resurrezione e quindi l'interesse per la vita di Gesù e quindi la contemplazione del mistero della sua nascita. Se per caso, quello che dicevo all'inizio, noi fossimo in una situazione invece di non aver colto il piano di Dio e ciò che esso ci dà da aspettare e non vivessimo in questa storia con l'animo di chi è animato dalla speranza della salvezza degli uomini, della salvezza del mondo. Evidentemente il racconto di Gesù, come sta avvenendo, risulta una storiella, al massimo un po' di moralismo, un po' di buonismo. A Natale diremmo tutti che bisogna diventare un po' più buoni.